say her next her name, and that's the truth. I give a lot of things up before I turn her loose. It's just her and me. Buongiorno a tutte e tutti, ecco la nostra consueta finestra sul Regno Unito, vi aggiorno su alcuni fatti dell'ultimo periodo. Queste ultime due settimane abbiamo cominciato a riflettere su che tipo di nuovo paese esce con l'uscita definitiva del Brexit. Settimana scorsa abbiamo sentito anche un compagno di Radio Onda Rotto che vive tra Brescia e Londra, che ci ha un po' parlato della situazione dell'immigrazione. È uscito anche in questi giorni la notizia su fatto sui giornali italiani, appunto, sul fatto che gli export sono crollati nel mese di gennaio di 68%, appunto, per le problematiche che abbiamo un po' affrontato. Non si parla di import, a meno ancora, per il fatto che il Regno Unito ha deciso di chiedere una proroga, e quindi le nuove normative sugli import dal Regno Unito entreranno in vigore solo una prima fase ad aprile e poi a giugno, e già molti sono preoccupati che, come già sta avvenendo con le esportazioni, ci saranno dei grossi problemi per quanto riguarda anche l'importazione dei prodotti alimentari. Il Regno Unito non è autosufficiente come è stato negli anni 50, anni 60 per quanto riguarda il cibo, e invece importa fino a più di 50% del suo cibo dall'estero. È una grandissima parte arriva appunto dalla comunità europea. Comunque oggi non voglio parlare di Brexit, aspettiamo ancora per vedere cosa succederà, altrimenti si parlerà solo di numeri e di dati. Chi è interessato, comunque, è uscito tre giorni fa un articolo lungo di protesta del bassista del gruppo Radiohead, che si lamenta appunto delle nuove normative sui musicisti, sulla difficoltà che andranno incontro rispetto ai tournée in Europa, non tanto sui grossi nomi ma sui gruppi più piccoli, che molto spesso, come nel caso di Radiohead, riescono ad avere anche un seguito nel momento in cui cominciano anche a girare per i vari bar, club in giro per l'Europa. Dunque, oggi invece vorrei tornare a parlare un po' della questione Covid, anche perché è sui giornali italiani la situazione. Da una parte si sa che il Regno Unito corre in avanti rispetto alle vaccinazioni, più o meno ora intorno 12-13 milioni, giusto per darvi un'idea. Per esempio, mia madre, che ha compiuto 70 anni da poco, e lei ha avuto il suo primo vaccino, AstraZeneca, settimana scorsa, e addirittura si parla, questo da parte invece di mio padre, parla del fatto che il secondo vaccino può anche essere il vaccino Sputnik, quindi stanno già pensando di mescolare i vaccini. E il Regno Unito, si sa pure che ha comprato più di 500 milioni di vaccini, anche in previsione del fatto che con tutti i nuovi varianti alcuni vaccini avranno meno effetto. E infatti si è parlato anche in Italia di queste prove, queste analisi che hanno fatto in Sudafrica sulla AstraZeneca, che appunto almeno tra i giovani ha pochissimo effetto sul variante sudafricano, solo 10% di effettività rispetto ai contagi, alle malattie lievi. Ancora non ci sono i risultati per quanto riguarda appunto le malattie più serie, che poi ti fanno finire in ospedale, appunto. Però è una notizia che è un po' è stato come si dice, una battuta d'arresto per questa specie di nazionalismo del vaccino nel Regno Unito, che appunto ha creato anche dei litigi, delle tensioni tra l'Unione Europea e il Regno Unito, l'Unione Europea che ha accusato il Regno Unito di aver appunto di aver bloccato anche l'arrivo di alcuni vaccini, e per un giorno almeno ha minacciato di chiudere il confine tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord, che poi ha creato altre tensioni ancora con, come abbiamo detto anche settimana scorsa, delle minacce da parte degli idealisti ai paramilitari realisti verso nei confronti dei doganali nei porti di Belfast e Larne. Allora, quindi da una parte c'è la questione appunto della campagna di vaccinazione, dall'altra parte si comincia anche a vedere, a seguire anche in Italia le varie misure che in maniera anche disperata il Regno Unito cerca di introdurre per fermare il numero di contagi che sono scesi negli ultimi giorni, ma comunque il tasso di mortalità rimane altissimo, più di 1000 al giorno, e quindi per esempio vi riporto una notizia che è uscita sul sito della Repubblica ieri per quanto riguarda la questione dei viaggi internazionali. E quindi leggo: coronavirus, pugno duro di Johnson, fino a 10 anni di carcere a chi non rispetta la quarantena. I viaggiatori provenienti dai 33 paesi in lista nera dovranno rimanere in hotel alle proprie spese almeno 10 giorni ed effettuare due testi o più e via scorrendo. E dice pure la Repubblica: per qualcuno sono misure tardive, visto che sino a un paio di mesi fa non era necessario nemmeno un test Covid preventivo per entrare in Regno Unito. Allora, c'è da precisare una serie di cose, perché l'articolo non è molto molto appunto preciso, come spesso succede rispetto alle notizie estere. Si va a cercare, no, il titolone, e apro parentesi, i giornali inglesi fanno esattamente la stessa cosa rispetto alle notizie che arrivano dall'Europa. Comunque c'è da sottolineare che sì, adesso c'è la minaccia di fino a 10 anni di carcere, ma non chi non rispetta la quarantena, ma bensì chi non dichiara quando arriva all'aeroporto nel Regno Unito, chi dichiara di non essere arrivato di uno di questi 33 paesi della lista nera. Se tu in qualche modo nascondi le origini del tuo viaggio, rischi fino a 10 anni di guerra, 10 anni di carcere. Quali sono questi paesi? Sono quasi tutti i paesi, cioè sono tutti i paesi della Sud America, per quanto per il fatto che c'è stato il cosiddetto variante brasiliano. ci sono tutti i paesi dell'Africa meridionale fino alla Tanzania, partendo da Sudafrica, appunto in questo caso per la questione del variante sudafricano, e in più altri due paesi, gli Emirati Arabi, che qua è un problema per chi magari arriva dall'Asia o dall'Australia, dalla Nuova Zelanda, per il fatto che molti aerei fanno anche scalo a Dubai. E l'altro paese è un paese europeo, è il Portogallo, e qui c'è il fatto che i legami con Brasile si sono, in questo periodo il Portogallo è anche alle prese di un altissimo numero di contagi, e quindi c'è questa lista nera. C'è da dire che comunque molti paesi in Europa hanno le loro proprie liste nere, e molto spesso sono gli stessi paesi, più in alto appunto quello del Regno Unito. Quindi comunque per rispondere alle pressioni dei mass media, ma anche del partito laborista di Keir Starmer, Johnson ha deciso di introdurre queste nuove misure molto severe, e che comprendo anche la necessità per chi arriva da questi paesi di alle loro spese, e qua si parla di 1750 sterline, quindi 1800 euro, ognuno deve pagare questi soldi per poi andare in un albergo nei pressi degli aeroporti. E quando si parla degli aeroporti si parla sostanzialmente di Heathrow, perché tutto il traffico aereo è stato spostato più o meno su il principale aeroporto di Londra, che è il principale aeroporto anche di Europa, e per darvi un'idea, il secondo aeroporto di Londra, che è Gatwick, ieri ha avuto solo due voli. Dunque, quindi isolamento viene chiamato managed isolation, isolamento gestito, per chi arriva da questi 33 paesi. Invece chi arriva da tutti gli altri paesi devono andare in isolamento, auto-isolamento, in Inghilterra, nel Galles, mentre in Scozia tutti invece devono pagare per il cosiddetto isolamento gestito. Nel caso di, per esempio, chi viene dall'Italia nel Regno Unito, deve fare due vaccini, il secondo giorno due test per Covid, il secondo giorno dopo l'arrivo e l'ottavo giorno. E qua anche ci sono multe per chi non rispetta questi provvedimenti, quindi fino a 1000 euro, 1000 sterline per chi non fa il primo test, e fino a 2000 sterline se non fa il secondo test. Dunque, allora, in qualche modo i giornali italiani hanno accolto questo fatto che il governo ha aumentato il livello di inasprito tantissimo le misure, proprio perché fino a qualche settimana fa era stato molto criticato per questa sua modalità laissez-faire, no? Lascia al buon senso del cittadino di non mettere a repentaglio l'industria, appunto l'industria anche degli aerei, anche degli aeroporti. E quindi ci troviamo in una situazione che ora tutti gli arrivi si rivestono sull'aeroporto di Heathrow, e quindi negli ultimi giorni ci sono state anche polemiche per appunto file lunghissime di migliaia di persone che aspettano per fare i controlli per entrare nel paese. E poi c'è la polemica che questa idea di fare un isolamento gestito, lasciamo stare il fatto che questi della lista nera si devono sborsare 1750 euro, Il problema è che non ci sono abbastanza posti, perché intorno a 1200 persone ogni giorno arrivano da questi 33 paesi e ci sono solo 4.000-5.000 posti letti negli alberghi intorno a Heathrow che hanno aderito al programma del governo. Dunque si prevede anche una situazione abbastanza confusa e vediamo cosa succederà nei prossimi giorni. Il fatto è che comunque i viaggi sono ridotti al minimo, al massimo al giorno arrivano intorno a 15.000-20.000 persone a Londra per via degli aerei. Però la cosa curiosa è che, come sappiamo, una cosa non si ferma mai, ecco, quella cosa è il calcio. Settimana prossima riniziano i tornei europei e è stato annunciato ieri che per quanto riguarda la partita Arsenal-Benfica appunto squadra di Lisbona e quindi un paese sulla lista nera, si è deciso che la partita non può essere giocata a Londra, Arsenal essendo una squadra di Londra, e gli ottavi dell'Europa League, e quindi si è deciso di spostare la partita a Roma. Quindi giovedì prossimo arriveranno all'Olimpico i giocatori da Lisbona, i giocatori da Londra per disputare questa partita per l'Europa League. In più c'è un'altra partita sempre di Europa League, che è la Real Sociedad Manchester United, che un po' ci fa vedere quello che in realtà ho notato prima, che altri paesi invece hanno bandito, fermato i viaggi, gli arrivi dal Regno Unito, e quindi uno di questi paesi è la Spagna, Real Sociedad, la squadra di San Sebastián, e quindi anche questa partita si disputerà in Italia giovedì prossimo a Torino, quindi Real Sociedad contro Manchester United. Questo è stato annunciato ieri sui giornali, non so se se ne ha parlato ancora, però appunto ci fa un po' capire che questo potere delle squadre, c'è sempre un modo per schivare queste misure molto proibitive rispetto ai viaggi internazionali. La stessa cosa infatti è successo per quanto riguarda Champions League. Tutte le squadre inglesi, Liverpool, Manchester City, non possono andare in Germania, perché la Germania ha messo l'Inghilterra sulla lista nera, e quindi vanno a giocare a Budapest, dove c'è la possibilità di entrare. Dunque, allora, lasciamo da stare da una parte questi aspetti e parliamo invece di cose un po' più appunto di cosa ha portato questa situazione per quanto riguarda il lavoro e anche per quanto riguarda le agitazioni sindacali, perché ieri c'è stato un secondo giorno di sciopero degli addetti alla sicurezza e i tecnici dell'aeroporto di Heathrow, appunto parlando sempre di questa questione. E c'è da domandarsi perché, visto che questo non è l'unico ciclo di scioperi, ce ne stanno anche altri, uno si domanda se appunto si profila una primavera calda per quanto riguarda il lavoro e gli scioperi. Perché? Perché con il Covid ci sono stati una serie di manovre da parte di aziende di utilizzare la pandemia, come è successo chiaramente anche in molti altri paesi, di abbassare gli stipendi, anche riorganizzare i contratti di alcuni lavoratori. E infatti ci sono una serie di scioperi proprio in questo mese, vi elenco alcuni di quelli principali, tutti sulla questione del cosiddetto fire and rehire. Che cosa vuol dire? Vuol dire licenziare e riassumere, appunto utilizzando la crisi della pandemia, nonostante molte di queste grosse aziende hanno avuto dei finanziamenti da parte del governo per ricontrattare con il personale. Dunque, già detto a proposito del personale di Heathrow, ci saranno a febbraio, già a dicembre sono stati 3 giorni di sciopero contro il fatto che fino a a meno per una parte del personale ci saranno tagli fino a 15-20% rispetto allo stipendio, e si calcola che in alcuni casi molti lavoratori guadagneranno 8.000 pound in meno all'anno rispetto all'anno scorso facendo lo stesso lavoro. E quindi a febbraio hanno indetto 5 giorni di scioperi tra questa settimana e settimana prossima. Oltre l'aeroporto ci sono una serie di scioperi che coinvolgono i tecnici del British Gas, che è il principale fornitore di gas nel Regno Unito. Anche qui ieri proprio è stato, già a dicembre anche loro hanno fatto una serie di scioperi per via del fatto che British Gas vuole cambiare il contratto dei lavoratori, e anche qui si prevedono già fino a lunedì ci sono stati 4 giorni di scioperi, e si prevedono altri 12 giorni di scioperi questo mese. Ogni venerdì smetteranno di lavorare e riprenderanno martedì. Cosa vuol dire? Sostanzialmente sono i tecnici che vanno a aggiustare le caldaie che nelle case delle persone, e c'è già una lista di attesa di 170.000 persone che aspettano di aggiustare la propria caldaia. Però rispetto a, e questo secondo anche i dati del sindacato GMB, si sono fatti una serie di sondaggi in cui il pubblico, 90% del pubblico, è con i lavoratori di British Gas, perché si rendono conto che proprio in un momento in cui tutti stanno facendo sacrifici, un'azienda che ha milioni e milioni di profitti all'anno sta utilizzando la pandemia, appunto, come ho detto, per abbassare i salari e così via. Oltre a queste due categorie ci sono altre notizie rispetto a Londra. Ieri è stato indetto un primo ciclo di scioperi dei conducenti degli autobus. Questo pure ci fa anche capire il cinismo da parte di alcune delle aziende a Londra. C'è da sottolineare che i trasporti pubblici a Londra sono praticamente non c'è un'unica azienda, ma sono una serie di aziende che hanno preso dei pezzi delle infrastrutture, e quindi il primo serie di scioperi alla fine del mese di febbraio riguarderanno i 2.000-3.000 conducenti degli autobus a ovest e a sud della capitale britannica. E qua di nuovo si parla di, in questo caso l'azienda è la RATP, che molti di voi forse conoscete, è l'azienda dei trasporti pubblici a Parigi, che ha tutto un portafoglio traffico anche internazionale, tra cui anche alcune linee di autobus a Londra, e vogliono introdurre i cosiddetti zero hours, cioè ore zero, nel senso che i conducenti verranno pagati solamente per il momento in cui salgono sulla vettura e si cominciano a guidare l'autobus. Quindi mentre prima chiaramente arrivavano al deposito, cioè si preparavano eccetera eccetera, e quindi si prevede questa cosa, che poi molti hanno molti lavoratori si sono lamentati, che devono andare alla fermata dell'autobus, salire, scende il conducente alla fine del turno, sale un altro, che proprio in un periodo di pandemia non è un'idea molto geniale. In più hanno offerto dei aumenti irrisori, 7 pence all'ora, quindi è molto sotto il livello di inflazione. E c'è da sottolineare un altro aspetto: insieme a gli operatori sanitari, dottori, i conducenti degli autobus in tutto il Regno Unito erano quelli visti durante il primo lockdown gli eroi, no? Che andavano nonostante tutto a mantenere un servizio pubblico. Infatti sono morti a Londra 29 conducenti di autobus, e dunque questa ipocrisia, da una parte il pubblico che, no, che saluta i conducenti come eroi, e poi vengono trattati in questo modo. Quindi ci sono anche scioperi che inizieranno il 22 febbraio, e poi dopodiché un altro gruppo di conducenti, sempre a Londra, stanno votando in questi giorni se fare lo sciopero o no, per gli inizi di marzo, appunto. Quindi la situazione, almeno per il governo, non si promette così liscio. Non è solo una questione di semplicemente resistere al fatto che la loro gestione è così inadeguata, e dipende cioè di semplicemente continuare ad andare avanti sapendo che hanno una maggioranza sicura. Invece si profila appunto una serie di agitazioni dal basso, che possono anche mettere pressione sul governo, e infatti su anche questo aspetto fire e rehire è molto spesso viene sollevato nel Parlamento, di questa situazione che è venuto appunto in questi ultimi mesi. Per chiudere su questo aspetto, oggi è stato annunciato che addirittura i farmacisti stanno minacciando di scioperare, e qua si chiude un po' il cerchio. Perché stanno minacciando di scioperare? Perché vorrebbero che il governo cancellasse il debito, anzi il debito che nei loro confronti, più di 600 milioni di sterline, che sono arrivati come una specie di sostegno economico negli ultimi mesi, per facilitare la campagna di vaccinazione. Quindi dietro tutta questa retorica del Regno Unito che va avanti vaccinando milioni e milioni di persone, c'è anche sotto anche questo. Quindi vediamo quello che succederà nelle prossime settimane, se i farmacisti addirittura decidono di scioperare per chiedere il cancellamento di questo debito. Dunque, penso che siamo arrivati al punto in cui facciamo il solito stacco musicale, e quindi vi presento, chiudo un attimo qua, il pezzo è di un cantautore di origine ugandese, nato a Londra nel quartiere di Muswell Hill, Michael Niwa Kiwanuka, che il suo album, ultimo album bellissimo, è stato strapremiato, ha vinto il premio Mercury per il miglior album 2020 che è uscito nel Regno Unito, e questo pezzo si intitola Hero. Ecco, Michael Kiwanuka, Hero, un album stupendo che è uscito ormai un paio di anni fa. Come dicevo prima, Michael Kiwanuka è di origine ugandese, però nato nel Regno Unito primi anni 80. Un'altra persona, per pura coincidenza, di origine ugandese è la ministra degli interni del governo Johnson, Priti Patel. È figlia di indiani ugandesi che sono scappati dal regime di Idi Amin fine anni 60. Lei è nata nel Regno Unito nel 72 e ora appunto è la ministra degli interni del governo Johnson. E Priti Patel, come descriverla, è una delle dei personaggi più a destra, più reazionari del governo, e quello è già difficile visto che è un governo particolarmente di destra, è famosa per la sua posizione per la pena di morte, che lei un po' negli ultimi anni ha taciuto, però era apertamente per reintrodurre la pena di morte, ed è anche famigerato oramai per il suo come dire, odio nei confronti dei richiedenti di asilo, un po' paradosso visto che i suoi genitori erano anche loro rifugiati, che c'è stato appunto questo cosiddetto flusso di indiani africani che arrivarono fino agli anni 60, prima anni 70, da Uganda ma anche da Tanzania, Kenya, e sono, si sono stabiliti a Londra e anche alla città di Leicester. Alcuni anche sono diventati delle figure importantissime negli scioperi delle donne negli anni 70, il famoso Gatwick Strike. Invece abbiamo questa figura di Priti Patel. E non è l'unica per quanto riguarda le cosiddette minoranze etniche nel governo, anche la, il ministro dell'economia, Rishi Sunak, se non mi ricordo se si pronuncia così, è anche lui di origini indiane. Perché parlo di Priti Patel? Perché un po' così vado a collegarmi con le cose dette dal nostro compagno di Radio Onda d'Orto settimana scorsa rispetto al cosiddetto ambiente ostile nei confronti dei migranti, come una politica in realtà nasce col governo Blair e viene sviluppato con il governo Cameron e è anche un dei nessi fondamentali della campagna Brexit, almeno da parte del governo conservatore, e lei è una dei sostenitrici più accaniti dell'ambiente ostile, ossia rendere l'ambiente così ostile togliendo per esempio l'accesso a welfare ai migranti per rendere la loro vita insopportabile e spingerli verso un rimpatrio anche volontario verso i loro paesi di origine. Dunque, in questi ultimi giorni, ultime settimane, c'è stata una notizia appunto sulla questione l'ambiente ostile, sulla questione di una caserma che da settembre, una caserma che si trova a Folkestone, che è come Dover, uno dei porti che si affaccia verso la Francia, quindi anche in un posto molto simbolico, comunque una caserma che da settembre viene utilizzato per accogliere i richiedenti d'asilo. È la prima volta nella storia che una caserma, e ce ne stanno anche altri adesso, vengono utilizzate come centri di prima accoglienza, e questa è una caserma vecchissima, vittoriana, fatto da queste campane e queste casette mette appunto alle porte di questa cittadina, questo porto di Folkestone, e da settembre i primi ospiti sono arrivati con la promessa che sarebbero rimasti un mese, invece sono rimasti e rimangono tuttora in questo posto, e fino a 400 persone sono stati messi in questa caserma. E già a ottobre, a novembre c'erano ogni tanto qualche notizia su da parte di associazione, ma anche da parte dei migranti stessi, preoccupazione per il fatto che c'erano fino a 28 persone a stanza e quindi c'è il rischio di un focolaio di coronavirus. Era anche molto difficile avere un accesso a supporto legale, e c'era per questi 400 ospiti c'era solo una infermiera. Dunque, cosa succede? A febbraio, guarda caso, c'è un focolaio in cui 120 persone finiscono contagiati col Covid. Il governo dà la colpa ai migranti stessi, dicendo che alcuni hanno rifiutato di fare il test. Però cosa succede? Dopodiché molti dei migranti dormono fuori nel cortile. A gennaio fa freddo, addirittura se qualcuno ha visto ultimamente sta nevicando in tutto il Regno Unito, infatti è stato uno dei gennai più freddi degli ultimi anni, e alla fine di gennaio c'è stato anche un incendio in uno di queste casette della caserma. E dopodiché sono stati arrestati una quindicina di migranti, e ci sono state una serie di proteste sia all'interno della struttura sia da parte di attivisti. Altri migranti fuori hanno tirato tipo la vernice rossa, è stato arrestato addirittura un fotografo, un giornalista fotografo, poi rilasciato dopo qualche giorno. Quello che da sottolineare è la reazione da parte di Priti Patel. Eccoci, torniamo sulla figura di Priti Patel, che gioca proprio a ribasso. Subito dopo l'incendio, la sua reazione era di disgusto. Lei ha sottolineato non tanto per la questione delle condizioni, ma per il fatto che ha trovato questo atto, e qua cito, profondamente offensivo per chi paga le tasse in questo paese. Questi erano alloggi, dice lei, che andavano benissimo per i nostri soldati coraggiosi negli ultimi 100-150 anni, e quindi dire che c'è una mancanza di che non si trovano comodi in questa struttura è di nuovo profondamente offensivo. Ecco, quindi è una reazione che gioca molto su su questa idea nazionalista, no? di richiamare l'esercito britannico, i suoi sacrifici, e questi qua che arrivano e invece non sono contenti, vogliono essere trattati come fossero cittadini addirittura. Ecco, cosa succede? Nei primi di febbraio esce anche questa notizia, esce l'ennesimo, cioè in Regno Unito escono sempre questi documenti segreti, trafilati, come si dice, no? È uscito questo documento che praticamente sottolinea, dimostra il fatto che il governo ha deciso di aprire la caserma, di trasformarla in un centro di accoglienza, proprio per una ragione chiara e precisa, cioè non doveva dare l'idea che l'immigrazione veniva accolta troppo bene, no? Cioè, nel senso che un supporto più generoso non sarebbe stato giustificato davanti al pubblico britannico, e il pubblico britannico voleva il pugno duro, voleva credere che il governo, visto che aveva giocato molto sulla questione dell'immigrazione durante il referendum e durante tutte le trattative per Brexit, no, ci doveva essere anche del segnale. E quindi cosa meglio di questo che una vecchia caserma decrepita e addirittura vecchi ufficiali che ci stavano dell'esercito, che stavano lì negli anni 80, anni 90, prima che questa struttura fosse dimessa, hanno proprio detto: no, questo posto non è adeguato, no, per qualsiasi accoglienza, anche di un eventuale, no, riutilizzo militare, insomma. Quindi, ecco, è un aspetto, appunto, come ho detto prima, del cosiddetto ambiente ostile. E quindi Priti Patel è sì anche offerta come la persona che può spingere questo ambiente ostile su, diciamo, lidi più estremi possibile, e non ha nessun problema a scagliarsi, per esempio, contro gli stessi avvocati che difendono i richiedenti d'asilo. E qua la cosa curiosa è che si arriva anche a un discorso simile alla destra italiana, e si parla dei buonisti, i do-gooders, cioè proprio lo stesso tipo di linguaggio, e quindi, no, contro proprio l'idea di difendere i diritti umani, secondo Priti Patel il discorso dei diritti umani è semplicemente una copertura per i buonisti, e così via. Ecco, noi andremo a vedere nelle prossime volte che ci sentiamo come andrà a finire la situazione sia qua a Folkestone, la caserma di Folkestone, ma anche in alcune altre strutture che si trovano anche in situazioni simili. E con questo vi saluto e buon ascolto.
Out by slugs, alhamdulillah. We see through the politics when the missile is issued to kill and follow our kids.